Allora, buonasera e benvenuti. Oggi Tiberio ed io vi leggeremo due racconti di Bernard Malamud, uno scrittore statunitense di origine ebraica. Malamud racconta nelle sue storie la fragilità
Pronto?
umana senza rinunciare
Sto
a...
iniziando adesso. Sì.
Una vena a volte sottilmente comica e molto spesso invece surreale. Ritrae un'umanità sconfitta alla quale vanno però tutta la sua simpatia e la sua comprensione. Tiberio.
La lettera è un breve racconto dove questa lettera non viene mai spedita perché in pratica non è mai stata scritta. Le domeniche pomeriggio Newman ne passava seduto con suo padre su una panchina bianca del cortile del reparto. Il figlio aveva portato una crostata all'ananas, ma il vecchio non la voleva mangiare. Due volte nel corso delle 2 ore e mezza che trascorse all'aperto con suo padre, Newman disse: Vuoi o non vuoi che torni domenica prossima? Vuoi averla libera la prossima domenica? Il vecchio non disse niente. Niente significava sì, oppure significava no. Se insistevi per avere una risposta precisa, si metteva a piangere. Va bene, ci vediamo domenica prossima. Ma se qualche volta vuoi una settimana libera, fammelo sapere. Anch'io vorrei una domenica libera. Suo padre non disse niente. Poi la sua bocca si mise a muoversi e dopo un poco disse: Tua madre non mi parlava così. Non amava lasciare polli morti nella vasca da bagno. Quando è che viene a trovarmi? Ma babbo, sei morta prima che tu ti ammalassi e tentassi di farla finita. Cerca di mettertelo in testa. Non chiedermi di crederci, disse suo padre. E Newman andò per andare alla stazione dove prendeva il treno della Long Island Railroad per New York. Andando via, disse: Cerca di stare meglio, babbo. E suo padre rispose: Non dire così, sto meglio. La domenica, dopo aver lasciato suo padre nel reparto 12 del padiglione B e attraversato il parco dell'ospedale, quella primavera e quell'estate arida, presso l'inferriata del cancello ad arco sorretto da due pilastri di mattone sotto una maestosa quercia che faceva ombra sul muro di mattoni rossi a secco, si imbatteva in Teddy, che stava là con la sua lettera in mano. Newman avrebbe potuto uscire dall'ingresso principale del padiglione B dell'ospedale, ma questa era la strada più breve per raggiungere la stazione ferroviaria. Il cancello era aperto ai visitatori soltanto di domenica. Teddy era un uomo grasso e molliccio, con indosso i larghi panni grigi dell'istituto e pantofole di tela. Avrà avuto 50 anni o più, e la sua lettera forse altrettanti. La teneva in mano come l'aveva sempre tenuta, come se l'avesse tenuta in mano da sempre. Una spessa busta azzurra, quasi quadrata, coperta di ditate, e col lembo di chiusura aperto. Dentro c'erano 4 fogli di carta avorio sui quali non c'era scritto niente. Dopo aver esaminato i fogli la prima volta, Newman aveva riconsegnato la busta a Teddy e il guardiano con l'uniforme verde lo aveva lasciato uscire dal cancello. A volte c'erano altri pazienti là vicino al cancello che volevano andarsene con Newman, ma il guardiano diceva che non potevano. Che ne direste di imbucare la mia lettera? Diceva Teddy la domenica. Tendeva a Newman la busta coperta di ditate. Era più facile prenderla, poi restituirla, che rifiutarsi di prenderla. La cassetta della lettera era appesa a un basso pilastrino di cemento appena oltre il cancello di ferro sull'altro lato della strada, a pochi metri dalla quercia. Teddy tirava un destro in quella direzione, come rivolta alla cassetta delle lettere di là dal cancello. Un tempo era dipinta di rosso, adesso era dipinta di blu. C'era anche una cassetta delle lettere nell'ufficio del medico di turno in ogni reparto, gli aveva ricordato Newman. Ma Teddy disse che non voleva che il medico gli leggesse la lettera. Se la porti nell'ufficio del medico, loro te la leggono. È il loro mestiere, rispose Newman. Nemmeno per idea, disse Teddy. Perché non me la imbuchi? Non ci guadagni mica niente a non farlo. Dentro non c'è niente da imbucare. Lo dici tu. La testa pesante poggiava su un collo corto e abbronzato, con dei capelli brizzolati e ispidi tagliati a spazzola. Uno dei suoi occhi era di un grigio carnoso, l'altro era strabico. Guardava fisso oltre Newman quando gli parlava, talvolta attraverso la sua spalla. E Newman osservò che non degnava nemmeno di uno sguardo la busta azzurra quando momentaneamente non l'aveva più in mano, quando era Newman a reggerla. Ogni tanto indicava qualcosa con un dito corto, ma non diceva niente. Quando non diceva niente, si sollevava un poco sulla punta dei piedi. Il guardiano non interveniva quando Teddy porgeva la lettera a Newman ogni domenica. Newman gliela restituì. Fai male, disse Teddy. Poi disse: Mi hanno dato il permesso di circolare, sono quasi normale. Ho combattuto a Guadalcanal. Newman disse che lo sapeva. E tu? Dove hai combattuto? Da nessuna parte per ora. Perché non me la imbuchi la mia lettera? È per il tuo bene che il dottore la legga. Questa è buona. Teddy fissava la buca attraverso la spalla di Newman. La lettera non è indirizzata a nessuno e non c'è il francobollo. Metticene uno. Non mi permettono di comprarne tre o tre da uno. Ce ne vuole uno da 8 centesimi adesso. Te ne metto uno se tu scrivi l'indirizzo sulla lettera. Io no, disse Teddy. Newman non chiedeva più perché. Non si tratta di quel tipo di lettera. Chiese di che tipo si trattasse. Azzurra, con dentro la carta bianca. Con scritto che. Vergognati, disse Teddy. Newman partiva col treno delle 4. Il viaggio di ritorno era migliore di quello di andata, sebbene la domenica fosse sempre un disastro. Teddy tiene la sua lettera in mano. Niente da fare? Niente da fare, disse Newman. Tu dai i numeri. Porse ugualmente la lettera a Newman e poco dopo Newman gliela restituì. Teddy gli fissava la spalla. Ralph, tieni in mano la busta azzurra sporca di nitrate. Domenica, là, davanti al cancello con Teddy, c'era un vecchio alto, magro, dall'aspetto arcigno, ben rasato, gli occhi svaniti, con un logoro berretto della Prima Guerra Mondiale sul capo bianco ingiallito. Sembrava avere 80 anni. Il guardiano con l'uniforme verde gli disse di spostarsi indietro perché ossorriva al cancello. Spostati, Ralph, stai intralciando il passaggio. Perché non infila nella cassetta uscendo? Chiese Ralph con una voce rauca da vecchio, facendo la lettera a Newman. Newman non la vuole prendere. Lei chi è? Teddy e Ralph non dissero niente. È suo padre, disse il guardiano del cancello. Di chi? Di Teddy. Dio mio, disse Newman, sono tutti e due qui dentro. Già, disse il guardiano. È da poco che è ricoverato oppure era già qui da tutto questo tempo? Gli hanno appena ridato il permesso di passeggiare. Gliel'hanno tolto per circa un anno. Me l'hanno ridato dopo 5 anni, disse Ralph. Un anno. Cinque! Comunque è straordinario, disse Newman. Non vi somigliate affatto. E tu a chi somigli? Chiese Ralph. Newman non seppe cosa dire. Che guerra hai fatto? Chiese Ralph. Nessuna guerra. Eccoti sistemato. Perché non vuoi imbucare la mia lettera? Senti, mi stava accanto imbronciato. Si alzò sulla punta dei piedi e tirò un breve destro-sinistro alla volta della cassetta delle lettere. Credevo fosse la lettera di Teddy. Mi ha incaricato di imbucargliela. Lui ha combattuto a Iwo Jima. Ci siamo fatti due guerre. Ho preso parte alla battaglia della Marna e della foresta dell'Argonne. Ho avuto entrambi i polmoni intossicati da leprite. Poi il vento cambiò direzione e furono i crocchi a ricevere i gas. E non è tutto qui quello che successe. Bella stronzata, disse Teddy. Spediscila lo stesso, poverino, disse Ralph. Il suo corpo lungo tremava tutto. Era un uomo spigoloso, con degli occhi incavati di un azzurro incerto e dai lineamenti così marcati che sembravano essere stati intagliati da un albero a colpi d'accetta. Ho già detto a suo figlio che lo farò se lui scrive qualcosa sui fogli, signore. Cosa vuoi che dica? Qualsiasi cosa desideri. Non c'è qualcuno con cui vuoi comunicare. Se non vuole scriverla, può dirla a me e gliela scrivo io. Bella strozzata, disse Teddy. Vuole comunicare con me, disse Ralph. Non è una cattiva idea, disse Newman. Perché non le scrive qualche riga? Oppure potrebbe scrivergli qualcosa a lei. Ti meriti una pernacchia. È la mia lettera, disse Teddy. Non mi importa chi la scrive, disse Newman. Potrei scrivere un messaggio di auguri per Teddy da parte sua. Potrei dire che spera che presto esca di qua. Altra pernacchia. Non nella mia lettera, disse Teddy. Nemmeno nella mia, disse Ralph cupo. Perché non l'imbuchi così com'è? Scommetto che hai paura. Non è vero. Scommetto di sì. Non è vero. Sono pronto a scommettere. Non c'è niente da imbucare. Non c'è niente nella lettera. È tutto in bianco. Cosa te lo fa pensare? Chiese Ralph. Lì dentro c'è tutta una lettera. Piena di notizie. Sarà meglio che vada, disse Newman, se no perdo il treno. Il guardiano aprì il cancello per la sala uscire, poi chiuse il cancello. Teddy si voltò e col suo occhio grigio e l'altro strabico guardò fisso verso il sole estivo sopra la quercia. Ralph tremava presso il cancello. Chi viene a trovare qui la domenica? Gridò verso Newman. Mio padre. Che guerra ha fatto? La guerra che ha in testa. Ce l'ha il permesso di passeggiare? No, non glielo vogliono dare. Vuol dire che batto allora? Giusto, disse Newman allontanandosi. E tu anche, disse Ralph, perché non torni dentro e te ne stai qua a bighellonare con tutti noi altri?
Pioggerella di primavera. George Fisher era a letto sveglio e pensava all'incidente che aveva visto nella 121esima strada. Un giovane era stato investito da un'auto e la gente l'aveva soccorso portandolo nella farmacia della Broadway, dove il farmacista non aveva potuto far altro che attendere l'ambulanza. Il giovane, sdraiato sul tavolo del retrobottega, era rimasto a guardare il soffitto. Sapeva di essere in punto di morte. George aveva provato una grandissima pena per quell'uomo che non aveva ancora 30 anni. Aveva affrontato la disgrazia così stoicamente da lasciargli un'impressione di grande forza d'animo. George aveva capito che il giovane non temeva la morte e avrebbe voluto dirgli che anche lui non ne aveva paura. Ma le parole non gli erano salite alle labbra. Così era tornato a casa, tenendosi dentro il groppo di parole che non gli era uscito dalla strozza. Sdraiato a letto nella stanza buia, George sentì la figlia Florence infilare la chiave nella toppa di casa e sussurrare a Paul: «Vuoi entrare un minuto?» «No», disse Paul dopo un attimo di esitazione. «Domani ho lezione alle 9». «Allora, buonanotte», disse Florence sbattendo la porta. George pensò: «È il primo ragazzo a modo che ha, eppure non riesce a legare con lui. Florence è come sua madre, non sa stare con la gente per bene». Alzò la testa e guardò la moglie, quasi convinto di averla svegliata da tanto gli rimbombavano forte in testa quei pensieri. Ma Bitty non si mosse. Era una delle sue tante notti insonni. Si presentavano sempre quando George finiva di leggere un romanzo interessante e restava sveglio a letto, immaginando che gli eventi del libro capitassero a lui. In quelle notti George ripensava alle cose che gli erano successe di giorno e diceva a se stesso le parole che la gente gli leggeva sulle labbra, senza sentirle mai pronunciare dalla sua bocca. Quella sera disse al giovane in punto di morte: Anch'io non ho paura di morire. E disse all'eroina del romanzo: Tu capisci la mia solitudine, con te sì che posso parlare. E disse alla moglie e alla figlia cosa pensava di loro. Oh, Biti, una volta sei riuscita a farmi parlare, ma in realtà non è stato merito tuo. Sono stati il mare, il buio, il rumore della risacca che lambiva i piloni del molo. Le parole ispirate che ti ho detto quel giorno sulla tremenda solitudine umana, te le ho dette perché eri bella e avevi i capelli ramati, mentre io ti ero soltanto un ometto dalle labbra sottili e temevo di perderti. Tu non mi amavi, ma mi hai detto sì, perché volevi abitare in Riverside Drive, perché volevi l'appartamento e le due pellicce che ora hai. E perché ambivi frequentare la gente che viene qui a giocare a bridge e a mahjong. E a Florence. Mi hai proprio deluso. Da piccola ti volevo bene, ma ora sei diventata presuntuosa e meschina. Ho perso il mio ultimo briciolo d'affetto per te davanti al tuo rifiuto di andare all'università. La cosa migliore che hai fatto finora è stata quella di trovare un ragazzo istruito come Paul. Ma non riuscirai a tenerlo. George si raccontò questi pensieri finché l'alba di quel giorno di aprile non cominciò a rischiarare la stanza e a rivelare la figura della moglie nel letto accanto. Allora si sdraiò sul fianco e schiacciò un pisolino. A colazione George disse a Florence: Ti sei divertita ieri sera? Oh, lascia perdere, rispose la figlia. Lasciala perdere, rincarò Beatty. Sai bene che di mattina ha sempre la luna per traverso. Non ho affatto la luna per traverso, disse Florence quasi piangendo. È che Paul non mi porta mai da nessuna parte. Che cosa avete fatto ieri sera? Le chiese Beatty. Quel che facciamo sempre. Siamo andati a passeggio. Non riesco nemmeno a farmi portare al cinema. Ma soldi ne ha, le chiese Beatty. Forse deve lavorare per pagarsi l'università. No, no, rispose Florence. I soldi non gli mancano. Suo padre è straricco, ma non ci serve a niente. Non riuscirò mai a farmi portare da qualche parte. Abbi un po' di pazienza, l'ammonì Beatty. La prossima volta io o tuo padre gli suggeriremo di farlo. Io no, disse George. Tu no, replicò Beatty, ma io sì. George beve il caffè e uscì. Quando tornò a cena, trovò un biglietto in cui Beatty e Florence gli annunciavano di aver mangiato presto, perché Beatty andava a Forest Hill a giocare a bridge e Florence andava al cinema con un'amica. Dopo la cena, servita dalla cameriera, George andò in salotto a leggere il giornale e ad ascoltare i bollettini di guerra. Suonarono alla porta. George si alzò e andò ad aprire personalmente, dicendo alla cameriera di non preoccuparsi. Vedendo Paul sulla porta, con le spalle dell'impermeabile bagnate e un cappello stazzonato in testa, George fu ben lieto che Florence e Beatty non fossero in casa. Entra Paul, ma sta piovendo? È solo un po' di pioggerellina. Paul entrò senza togliersi l'impermeabile e chiese: C'è Florence? Florence è andata al cinema con un'amica. Sua madre è a giocare a bridge o a mahjong, non so dove. Ma Florence sapeva che saresti venuto? No. Paul, contrariato, s'avviò alla porta. Mi spiace, disse George, sperando che si fermasse. Sulla porta Paul si voltò. Signor Fisher, sì? Ha da fare in questo momento? No. Che ne dici allora di fare due passi? Ma non hai detto che piove? È solo una pioggerella di primavera. Si mette l'impermeabile e un cappello vecchio. Ma sì, due passi mi faranno bene. Andò in camera a cercare le galosce. Mentre se le infilava, si sentì addosso una leggera eccitazione, ma non ci fece caso. Prese l'impermeabile nero e il cappello dell'anno prima. Appena uscito in strada, sentendo qualche gocciolina in faccia, avvertì un nuovo fremito d'eccitazione in tutto il corpo. George e Paul attraversarono la strada, superarono il mausoleo di Grant e si diressero verso il George Washington Bridge. Una nebbiolina bianca aleggiava nell'aria e offuscava i lampioni. Sul fiume Hudson, immerso nell'oscurità, il vento umido proveniente dal New Jersey portava con sé l'odore della primavera. Ogni tanto una folata di vento gettava qualche gocciolina di pioggia gelida negli occhi di George, che trasaliva come una scossa elettrica. George accelerò l'andatura per tenere il passo di Paul e si sentì intimamente felice di quella passeggiata. Provò anche l'impulso di piangere, ma non lo diede a vedere. Intanto Paul chiacchierava. Gli raccontò alcuni aneddoti sui professori della Columbia University e George rise. Venendo a sapere che Paul studiava architettura, George rimase stupito. Il giovane continuava a indicargli certi particolari degli edifici e gli spiegava di che stile erano. George ne era assai interessato perché l'origine delle cose lo affascinava moltissimo. A un certo punto rallentarono. Attesero una pausa del traffico, attraversarono Riverside Drive e raggiunsero una birreria su Broadway. Paul ordinò un panino e una birra e George fece lo stesso. Parlarono allora della guerra. Poi George ordinò altre due birre. E allora cominciarono a parlare della gente. Quando George raccontò al ragazzo la storia del giovane morto sul tavolo della farmacia, davanti alla commozione di Paul, provò un'insolita gioia. Un cliente mise una moneta nel grammofono elettrico e nell'aria si levarono le note di un tango. George si sentì ancora più contento e rifletté sul modo in cui aveva parlato, senza alcuna difficoltà. Paul si era zittito, beve un sorso di birra e cominciò a parlare di Florence. George si sentì a disagio, quasi spaventato, temendo che il giovane gli dicesse cose sgradite, rovinandogli la bella serata. «Florence è bellissima con quei capelli rossi», disse Paul quasi a se stesso. George rimase in silenzio. «Signor Fisher», esordì Paul abbassando il bicchiere e guardandolo in viso, «vorrei dirle una cosa». «A me?» «Sì», disse Paul serio. «Florence è innamorata di me, me l'ha detto lei, e io vorrei ricambiarla, perché sono solo, ma non so come mai, non ci riesco. Non riesco a parlarle. Florence non è come lei. Con sua figlia, quando vado a passeggio lungo il fiume, non riesco ad aprirmi. Florence dice sempre che sono un musone e preferisco andare al cinema». George sentì il cuore battergli forte. Aveva ascoltato un segreto che per lui non era un segreto, perché lo conosceva da sempre. Fu tentato di parlare, di confessare a Paul che era uguale a lui. Voleva dirgli che si sentiva solo da tutta la vita e che di notte restava sveglio a pensare, a fantasticare, fino a che il grigiore del mattino si insinuava nella stanza. Ma non lo disse. «Ti capisco, Paul», disse invece. E tornarono indietro sotto la pioggia, che ormai cadeva a dirotto. Quando entrò in casa, vide che Beatty e Florence erano già rientrate. Si tolse le galosce, appese il cappello e l'impermeabile fradici in bagno. Si infilò le pantofole, ma decise di non svestirsi perché non aveva nessuna voglia di dormire. Si sentiva gonfio di un'emozione profonda. George accese la radio e la sintonizzò a basso volume su una stazione che trasmetteva musica jazz. Accese un sigaro e spense la luce. Per qualche tempo ascoltò la musica al buio, poi andò alla finestra e scostò le tendine. La pioggerella di primavera cadeva a perdita d'occhio sul profilo oscuro della costa del New Jersey, sulla corrente del fiume. Al di là della strada picchiettava sulle foglie degli altri aceri che brillavano umide alla luce dei lampioni e oscillavano al vento. Mentre le folate scagliavano con violenza la pioggia sul vetro della finestra, George sentì alcune lacrime rigargli le guance. Allora venne preso da un'immensa brausia di parole. Voleva parlare, voleva confessare cose che non aveva mai detto prima. Voleva rivelare a tutti che aveva scoperto se stesso e che non sarebbe mai più rimasto smarrito e muto. Aveva preso di nuovo possesso del mondo e lo amava. Amava Paul, amava Florence e amava il giovane morto per l'incidente. Devo dirglielo, pensò. Aprì la porta della stanza di Florence e vide che la figlia dormiva con un respiro calmo e profondo. Florence, la chiamò sottovoce. Florence! La ragazza si svegliò di soprassalto. Che c'è? Sussurrò. George non poté impedirsi di dire. È venuto Paul. La figlia s'alzò sul gomito con i lunghi capelli che le cadevano sulle spalle. Paul? E cosa ha detto? George cercò di rispondere, ma d'improvviso le parole si fecero irremovibili. Non le avrebbe mai potuto riferire quello che aveva detto Paul. Una gran pena per Florence gli trafisse il cuore. Non ha detto niente, balbettò. Siamo andati soltanto a fare due passi. Florence emise un sospiro e ricadde sul letto. Rimasero entrambi ad ascoltare il rumore della pioggerella di primavera che picchiettava contro la finestra a ogni folata di vento prima di cadere in strada.